Parole per l'analisi. Armi e l'uomo io canto. Arma virunque, cano. Vale la pena di ricordare anche le parole latine con cui si apre l'Eneide di Virgilio, erede della tradizione omerica e, a sua volta, modello imprescindibile per gli autori successivi. Sono solo tre parole, ma dicono moltissimo. Prima di tutto dicono la volontà del poeta di fondere all'interno di un'unica opera l'Iliade e l'Odissea. Oggetto del canto sono le armi che per metonimia indicano la guerra e rimandano alla parola ira che dà inizio all'Iliade, poema di guerra, e l'uomo che non può che richiamarci alla mente l'uomo cantato da Omero, Odisseo, le sue sofferenze e le sue peregrinazioni. Come nella poesia omerica dunque le parole iniziali definiscono il tema del canto che qui, come sai, è duplice. Virum allude alla parte odissiaca, libri primo, sesto, che racconta il viaggio dell'eroe, e arma a quella iliadica, libri settimo, dodicesimo, che narra la guerra che egli deve affrontare. Ma perché Virgilio le riporta in modo invertito rispetto a quello che sarà l'ordine della narrazione? La spiegazione va ricercata nella metrica. Quella latina, come quella greca, si basa sull'alternanza di sillabe brevi e lunghe, che nell'esametro, il metro canonico della poesia epica, devono essere posizionate secondo un certo schema, che non consente di collocare la parola virum all'inizio di questo verso. I complementi arma e virum sono seguiti da un verbo di sole due sillabe ma denso di significato, cano, io canto, che mostra la distanza che intercorre tra la poesia omerica, almeno in una prima fase composta e fruita oralmente, e una poesia che nasce scritta e destinata alla lettura da parte di un pubblico colto, in grado di cogliere la rete di allusioni, rimandi, citazioni che il poeta ha consapevolmente disseminato nella sua opera. Egli, infatti, è autore del canto, non più solo tramite tra il pubblico e la vera fonte della poesia, la musa, che non a caso compare solo al verso 8, mentre nei poemi omerici era invocata fin dal primo verso. La sua presenza nel proemio dell'Eneide è ormai solo un omaggio alla tradizione, non ha più una funzione o un significato reali. D'altra parte, se l'Eneide non è più poesia orale, il sostegno della musa, figlia della memoria, confronta Dicono di loro, le muse, pagina 89, non è più necessario. Solo tre parole, dunque, e la sfida con Omero è aperta. L'intento è chiaro. Non semplicemente imitare il modello greco, ma competere con lui, emularlo, per usare un verbo che descrive bene la natura di tutta la letteratura latina, erede di quella greca ma sempre protesa al suo superamento. Perfato. L'uomo protagonista dell'Eneide, come l'uomo protagonista dell'Odissea, ha affrontato un viaggio che è partito da Troia. È subito chiaro però che questo viaggio non è un nostos, perché l'uomo è profugo, Troia è la patria che egli è stato costretto a lasciare per raggiungere una nuova terra che lo accogliesse, l'Italia, ma in qualche modo lo è, perché Dardano, il capostipite della stirpe troiana, mosse originariamente proprio dall'Italia, antica madre, Eneide, libro terzo, verso 96. Ma le differenze con il viaggio di Odisseo non finiscono qui. Diversamente da quanto accade nel proemio dell'Odissea, dove non viene fatto alcun riferimento all'esito felice delle peregrinazioni del protagonista, fin dal secondo verso veniamo a sapere che la meta è stata raggiunta, che il viaggio ha avuto una conclusione positiva. L'Italia e le coste lavinie sono state raggiunte per volere del fato, parola che deriva dal verbo latino fari, dire, e che quindi significa ciò che è stato detto, stabilito una volta per tutte. Il fato è un'entità astratta a cui devono sottostare non solo gli esseri umani, ma anche gli dèi. Il viaggio dell'eroe, dunque, non è iniziativa personale o vendetta di una divinità, ma ha un fine provvidenziale che trascende la vita del singolo. Fondare una città e introdurre nel Lazio il culto dei penati. E da ciò la stirpe latina e i padri albani e le mura dell'Alta Roma. Nel testo latino la prima parte del proemio si chiude proprio sulla parola Roma, come ad indicare il vero punto d'arrivo del viaggio iniziato a Troia. Assai vessato da forza divina, per memore ira di Giunone spietata in terra e sul mare, e anche in guerra molto soffrì. L'uomo dell'Eneide, come quello dell'Odissea, ha sofferto molto. Anche il suo viaggio in terra e sul mare, diversamente da quello dell'Odissea che si è svolto solo sul mare, è stato reso particolarmente difficile e doloroso dagli dèi. Tuttavia, se nell'Odissea il nemico dell'eroe era Poseidone, spinto da un rancore personale nei confronti di chi aveva accecato suo figlio, qui è Giunone a ostacolare il viaggio di Enea e dei suoi compagni, che però non hanno alcuna colpa nei suoi confronti. La sua ira, tuttavia, non può impedire che si realizzi quanto stabilito dal fato ed Enea e i suoi compagni, dopo lunghe peregrinazioni, sbarcano finalmente sulle coste del Lazio. Inizia qui la seconda parte del poema, quella iliadica, a cui si fa riferimento ai versi 5-7. Per fondare una nuova città e preparare la nascita di Roma, l'eroe deve affrontare una guerra, fonte di altre sofferenze, che lega strettamente la vicenda mitica, la sconfitta di Troia, l'ira di Giunone, le peregrinazioni di Enea e dei suoi compagni, alla storia. La futura fondazione di Roma, da cui avrà origine l'impero che Virgilio ha il compito di glorificare con la sua opera. Un eroe così pio. L'ira di Giunone si abbatte su un uomo insignem pietate, su un eroe così pio. Di lui non sappiamo ancora il nome, che come nell'Odissea viene fatto solo più avanti, al verso 92, quando a Enea in un brivido si disciolgono le membra, perché la dea Giunone ha scatenato contro i troiani una terribile tempesta. Il nome del protagonista, dunque, fin dalla sua prima apparizione nel poema, è collegato alla sofferenza, tratto distintivo del personaggio, insieme alla pietas. Questa parola non coincide perfettamente con la nostra pietà, che è commossa e intensa partecipazione per le sofferenze degli altri, ma è devozione nei confronti di tutte quelle entità percepite come superiori all'individuo, la famiglia, lo Stato, gli dèi, di fronte alle quali i propri interessi personali e le proprie ambizioni devono passare in secondo piano. Enea è l'eroe pius per eccellenza, quello che ha messo da parte se stesso, ha fatto dolorose rinunce e si è assunto il peso delle fatiche e delle sofferenze che la sua missione comporta. Tanto travaglio richiese fondare la stirpe romana, Eneide, libro primo, verso 33. Pur di portare a termine quello che il fato ha deciso per lui. È per questa ragione che l'ira di Giunone è ancora più immotivata e crudele e spinge il poeta a chiedersi con sgomento: è possibile ai cuori celesti tanta ira? Rivelando un approccio molto diverso, coinvolto e capace di compassione, da quello del poeta omerico, narratore oggettivo, che rimane nascosto dietro il suo canto.